Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. I saluti vi vengono anche da Benedetta Acri e Laura Faggin, che sono con me in redazione, e in regia c'è Carmelo Lauricella. Anche questa sera potete mandare email a nessunluogo@radio24 per commentare i temi che tratteremo appunto questa sera. Gli sms, siate sintetici, al 349-238-6666. Poi cercateci su Facebook, il profilo è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, e infine, se la sintesi è il vostro dono, allora twittate a Nessun Luogo 24. Questa sera affronteremo due grandi temi e innanzitutto vi porto in Albania. Eh sì, perché domani 3.200.000 albanesi elettori andranno alle urne per scegliere i 140 deputati del Parlamento. 3.000 gli osservatori a monitorare questa tornata elettorale, sulla quale aleggia l'ombra di possibili brogli e controversie, cosa che in realtà a cui si è già assistiti nel 2009, e lì vi fu una paralisi istituzionale che durò alcuni mesi. Che cosa accadrà? Chi vincerà? Insomma, qual è il quadro? Ce lo facciamo spiegare meglio da Mariola Rukkai, corrispondente dall'Albania per Osservatorio Balcani e Caucaso. Mariola, buonasera, benvenuta a Nessun Luogo Lontano.
Buonasera.
Allora, partiamo facendo un quadro. Chi sono i due candidati fondamentali, cioè chi si sfida nella tornata elettorale di domani?
Ma rispetto alle ultime elezioni, dagli anni 90 fino ad oggi non è cambiato quasi nulla, ma abbiamo sempre un Berisha che è un po' un simbolo dell'Albania pluralistica e quindi inossidabile, è sempre appunto interessato a rimanere al potere, e dall'altra parte c'è Edi Rama, che è un po' il rappresentante di un'Albania più giovane, però nel frattempo anche lui non è poi più così giovane, perché appunto sta da molto tempo ad occupare il vertice del Partito Socialista. E quindi questi sono i maggiori rivali, insomma, a uno dei due appunto spetterà a formare il prossimo governo, mentre vi sono anche minori forze politiche, come ad esempio la novità assoluta di queste elezioni era per l'appunto l'emersione dei nazionalisti, e quindi vi sono anche forze politiche del genere che sicuramente saranno molto meno importanti rispetto alla loro fama, quindi il nazionalismo, però sicuramente saranno decisive per poi formare il governo.
Ecco, prima di comprendere che cosa è in gioco, qual è il significato di questo voto? Non è solo un problema di credibilità del processo elettorale, ma c'è anche tutta la procedura, diciamo, per quel tanto agognato ingresso in Europa. Diamo i numeri e le dimensioni del paese che domani si reca alle urne.
La Repubblica d'Albania è un piccolo paese di montagna situato nella penisola balcanica, con una lunga costa che si affaccia sui mari Adriatico e Ionio e una popolazione di circa 3 milioni di abitanti. Insieme al vicino Kosovo, prevalentemente abitato da albanesi, è a maggioranza musulmana, un lascito dei secoli di dominio ottomano. Membro della NATO dal 2009, è un potenziale candidato per l'adesione all'Unione Europea. Attualmente tra i paesi emergenti d'Europa, il più giovane per età media dei suoi abitanti e, grazie alle numerose bellezze naturali, storiche ed artistiche, è tra le nuove mete turistiche dei Balcani. Molti albanesi hanno lasciato il paese in cerca di lavoro. Il denaro che inviano in patria rimane un'importante fonte di entrate. Le elezioni del 1992 hanno messo fine a 47 anni di regime comunista, ma in seguito si è assistito ad un rapido turnover di presidenti e primi ministri. Nel luglio del 2009 il Partito Democratico di centrodestra, con a capo Sali Berisha, vince le elezioni parlamentari per un soffio. Nel novembre dello stesso anno il Partito Socialista all'opposizione inizia una serie di manifestazioni a Tirana in segno di protesta contro i presunti brogli nelle elezioni. Nel maggio 2010 il leader socialista Edi Rama chiede una campagna di disobbedienza civile affinché il governo si impegni a un riconteggio parziale delle elezioni 2009. Nel novembre 2010 l'Unione Europea respinge la richiesta dell'Albania per lo status di candidato all'adesione e sancisce l'obbligo del visto per i cittadini albanesi. Nel gennaio 2011 degli scontri provocano la morte di 4 manifestanti antigovernativi contro la corruzione e i presunti brogli elettorali al di fuori dell'ufficio del primo ministro a Tirana. Nell'ottobre del 2012 l'Unione Europea concede lo status di paese candidato all'Albania, condizionato però alle riforme ancora incompiute nel sistema giudiziario e alla riforma elettorale.
Allora, questa è la sintetica fotografia del paese, appunto, che domani andrà a eleggere i suoi 140 deputati. Siamo con Mariola Rucai, corrispondente dall'Albania per Osservatorio Balcani e Caucaso. Mariola, io accennavo all'inizio della credibilità del processo elettorale, che è uno dei fattori in gioco, ma anche questo ingresso in Europa. Che cos'altro si gioca l'Albania nella tornata elettorale di domani? Quali sono i grandi temi che dovranno essere affrontati?
Ma sicuramente le elezioni sono molto importanti perché appunto costituiscono la parte più difficile, insomma più delicata dell'Albania, perché in realtà dal 2005 almeno tutto quello che succede nel paese in realtà è incentrato sulle crisi che appunto avvengono in seguito alle elezioni, perché qui è quindi una continua paralisi, nel senso si hanno delle elezioni, in seguito nessuno dei due rivali più importanti, insomma appunto Rama e Berisha, accettano i risultati per un motivo o per un altro, quindi nessuno accetta di essere sconfitto e quindi vi è una infinita escalation che praticamente blocca il paese, perché si concentrano tutte le energie su questa conflittualità a non finire. Solo che per un verso il primo, quindi Berisha, che è sempre interessato a rimanere al potere, è intransigente a tollerare, mentre Edi Rama sembra che non abbia la giusta statura o non si sappia orientare a livello di strategie per riuscire a portare a termine le sue battaglie contro Berisha, che è pienamente legittimo, però appunto si è visto che non riesce a farsi voce, insomma, dell'opposizione e degli albanesi che sono indignati.
Sì.
Quindi queste elezioni saranno molto probabilmente nulla di nuovo, nonostante dovrebbero essere un'opportunità appunto per riuscire a superare questo grosso problema, insomma, che l'Albania si porta dietro da tutti questi anni.
Ecco, hai citato la conflittualità fra i due grandi leader dei due partiti, però leggevo sull'ultimo pezzo la tua analisi in vista del voto su Osservatorio Balcani e Caucaso, che tu citavi queste preoccupate previsioni di possibili violenze dopo il voto. Credi che sia una paura fondata oppure si tratta delle, come dire, solite speculazioni pre-voto?
Sì, la storia insegna che non sono del tutto cantate per aria, insomma, perché è successo così più volte. Abbiamo l'esempio del 96-97, nonostante le circostanze fossero diverse, gli albanesi fossero molto più motivati rispetto a quello che lo siano ora per partecipare a degli scontri e a disordini, però il fatto sta che spesso con queste crisi finiscono appunto con degli scontri che sono solo dannosi, solo che al giorno d'oggi nessuno vuole avere appunto degli scontri e mezza violenza, insomma, simili escalation. Quindi quello che più che altro si ha è esattamente quello che si è avuto finora, quindi un attivismo politico teorico, quindi molto fatto su Facebook e dal divano, quindi sì. Niente partecipazione in realtà, più clientelismo, nel senso che gli albanesi sono indignati, sì, però hanno un atteggiamento poco costruttivo, perché sono in qualche modo, per sopravvivere economicamente, socialmente, eccetera, devono in qualche modo essere inseriti nei sistemi clientelistici. Quindi uno ha un lavoro perché ha ottimi legami con l'ex deputato governante locale, sì. Insomma, a secondo dei livelli, quindi è apatico e è complice allo stesso modo, allo stesso tempo, e quindi si crea un certo circolo vizioso da cui nessuno in realtà riesce più ad uscire.
Sì, ma fra l'altro, insomma, la metafora, insomma, dicevi dell'attivismo dal divano via Facebook, la trovo un'immagine tanto grave quanto forte. Hai tratteggiato parte del sentimento degli elettori, anche del sentimento generale albanese. Questo paese è importantissimo. L'Italia, insomma, ha conosciuto l'Albania negli anni 90 in un certo modo. Adesso è un paese che si candida ad entrare in Unione Europea, è già nella NATO. Quindi, nonostante i soli, tra virgolette, 3 milioni di elettori e le relative dimensioni di questo paese, non va sottovalutata questa tornata elettorale. Ma questo paese è rivolto sempre all'Italia, come era negli anni 90, questo grande mito dell'Europa occidentale, oppure soprattutto i giovani, penso a loro, sono tirati per la giacchetta da altri seduttori più a est? È un paese lì sul crinale, un'erma bifronte?
Sì, sicuramente l'importanza dell'Italia si è ridimensionata notevolmente negli ultimi anni. L'Italia era un po' la finestra dell'Albania verso l'estero, e spesso anche l'Italia voleva proprio estero per gli albanesi, quindi anche molti dei problemi psicologici o comunque effetti che sono scaturiti, insomma, dall'apertura dell'Albania con l'estero, sono stati non rapporti con l'estero ma proprio con l'Italia. Invece oggi, probabilmente grazie al libero movimento dei giovani, ma anche a un certo riscatto, l'Albania sicuramente sta messa meglio economicamente e socialmente rispetto a tanti anni fa, insomma, anche a 10 anni fa, questo bisogna comunque riconoscerlo. Si sono in qualche modo ampliati gli orizzonti, e appunto si cerca, insomma, di più di appuntare su delle grandi metropoli del nord Europa, piuttosto che l'Italia o la Grecia, che adesso hanno purtroppo subito anche delle gravi conseguenze delle crisi economiche. Quindi i giovani sono molto più globalizzati e molto meno italofili. L'italiano viene parlato pochissimo rispetto a prima, e sì. Molto spesso chi dice che parla italiano in realtà è perché ha visto delle telenovelas latine, quindi parla in realtà spagnolo e capisce un po' l'italiano, sì. Quindi sì. Niente a che fare con i giovani che adesso sono 40-50enni di una volta, che parlavano l'italiano grazie alla RAI e così via.
Chiaro. Insomma, tu dici questo filo rosso che legava l'Albania all'Italia si è un po' liso, si è un po' rotto, forse in omaggio a un filo più che con l'Italia, con l'Europa in generale.
Nessun luogo è lontano.
Ed io sto loie te passo orde, ed io che so porta gil, c'è la pora già non grisan, puznata vedevi oi. E tu cieli di besoni che andri brenda de pupla jasht tu shkallet herë të vol.
Allora, poco più di 3 milioni di albanesi domani andranno alle urne per rinnovare il Parlamento, due partiti principali, la destra guidata dall'inossidabile Sali Berisha, e poi invece i socialisti con Edi Rama, che è più giovane di 20 anni, si gioca un po' tutto, se vogliamo, in questa tornata elettorale. Siamo con Mariola Rukai, che è corrispondente dall'Albania per Osservatorio Balcani e Caucaso, che ci aiuta a tratteggiare questo appuntamento elettorale e a disegnare la sua importanza. Abbiamo detto non solo la credibilità elettorale, ma anche il futuro ingresso in Europa, che resta un passo decisivo e fondamentale per la storia di questo paese. L'ultima domanda, Mariola, che volevo porti prima di salutarti e lasciarti al tuo lavoro, è come giornali, radio e televisioni hanno coperto la campagna elettorale, perché accennavamo prima alla possibilità di conflittualità, no? Anche post voto. È chiaro che un ruolo fondamentale è giocato dai media. In questo senso, come è stata raccontata la campagna elettorale?
Bisogna dire che in Albania non vi sono dei media liberi, nel senso che per sopravvivere bisogna comunque essere affiliati a un determinato partito o a determinati uomini d'affari. Tra l'altro, sempre più i media sono in realtà l'ennesimo investimento di qualche grande investitore dell'industria edile o di altre, insomma, grandi industrie. Quindi, già detto questo come premessa, si ha un po' un'idea di quanto siano liberi. Poi puntualmente, ogni volta che c'è una campagna elettorale, succede semplicemente che i partiti hanno delle proprie redazioni di ex giornalisti che seguono i partiti, filmano, scrivono, fanno tutti i report che devono fare e sì, li mandano poi alle redazioni per semplicemente mandarle in onda, sì, o pubblicarle. Sì.
Quindi diciamo, l'attendibilità non è esattamente la virtù più forte, diciamo, del panorama mediatico albanese, mi sembra di capire.
Assolutamente, tra l'altro nell'ultima campagna vi è stato anche un incidente tra un giornalista di Fix Fare, che è della mittente Top Channel, la più grande del paese, dello spazio albanofono, che ha filmato qualcosa ed è stato praticamente aggredito fisicamente da parte, insomma, di persone che erano lì come guardie o qualcosa del genere.
Beh, insomma, speriamo che episodi del genere non si verifichino domani durante il voto e poi da lunedì quando si sapranno i risultati elettorali. Io ringrazio Mariola Rukai per questa fotografia albanese. Buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi.
E adesso vi propongo di voltare pagina, vi porto a Doha, ma non si parla di Qatar, non si parla della conferenza degli amici della Siria, si parla di Afghanistan. Doveva chiamarsi Ufficio Politico dell'Emirato Islamico d'Afghanistan, anzi in realtà per un paio di giorni si è pure chiamato così, poi la targa è stata cambiata, è stato ribattezzato Ufficio Politico dei Talebani Afghani a Doha ed è la rappresentanza dei Taliban, appunto, nell'Emirato. Questa apertura di questo ufficio, che è il preludio all'apertura di una serie di dialoghi con gli Stati Uniti e col governo afghano, ma vedremo quanto il governo afghano sarà coinvolto. Se ne parlava da mesi e poi così è stato. Vi faccio ascoltare le voci di due dei protagonisti.
Raising the Taliban flag on Tuesday in Doha was just a reminder of a dark and bloody past from which our country still struggles.
E questo è un inalberato e arrabbiatissimo Karzai contro quella bandiera che è stata issata, appunto, nell'ufficio a Doha. Poi la bandiera è stata subito riammainata. E vi faccio sentire anche la voce di un altro dei grandi protagonisti di questi colloqui che si dovrebbero aprire.
There is no ceasefire so far. We have two options, because the military option is continuing for the last decade. Simultaneously,
insomma, non c'è cessato il fuoco per adesso. La via politica di apertura segue anche quella delle armi. Così Mohammad Sohail Shahin, che è uno dei portavoce dei talebani, parlava ai giornalisti qualche giorno fa. Non sono solo loro i protagonisti, perché ci sono ovviamente gli Stati Uniti che hanno fortemente voluto questa apertura di un tavolo proprio in Qatar. James Dobbins, inviato speciale, da poco arrivato a Doha. Che cosa sta accadendo? Che cosa c'è in ballo? Ci aiuta nell'analisi Fabrizio Foschini, che è analista politico di Afghanistan Analyst Network. Fabrizio, buonasera, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Allora, innanzitutto, che cosa sta accadendo? Quanto l'apertura di questo ufficio di rappresentanza, diciamo così, dei talebani deve farci saltare sulla sedia?
Ma al momento dell'apertura stessa sicuramente ha fatto saltare sulla sedia un po' tutti noi, anche se, come probabilmente sai, questa apertura avviene dopo un lungo preannuncio. L'ufficio di rappresentanza dei talebani in Qatar è qualcosa di cui si parla da più di un anno e mezzo. E è un'apertura che è sempre stata, come dire, rimandata, frustrata da contrattempi di varia natura, diplomatica o militare. Riguardo alla vera rilevanza di questa apertura, io penso che nel momento in cui è accaduta sia stata una operazione altamente mediatica e questo sia stato voluto da entrambe le parti che sono state maggiormente coinvolte, ovvero, come hai detto tu, gli americani da un lato e i Taliban.
برا الحزن البغض والزوارة برا الحزن الحزن ما بقى امان برا العطش والناس منحوسين برا الحرمة الظلم والعبودية برا نصف الميدان هلك الحورات برا النجوم تخدم كت الشمس.
Allora, questo ufficio di rappresentanza dei talebani, Fabrizio Foschini di Afghanistan Analyst Network, ci sta aiutando a capire quella che è una delle domande cruciali. Chi chiede cosa in questo tavolo?
Beh, appunto, dicevamo che per gli Stati Uniti è gioco forza ottenere una sorta di buona uscita su toni ottimistici che gli permetta di chiudere questo decennio ormai, questi 12 anni di presenza visibile, di presenza forte in Afghanistan in una maniera decorosa, evitando il rischio di un collasso delle istituzioni nate dopo il 2001 ed evitando soprattutto un'ulteriore escalation nell'intensità del conflitto che ormai ha raggiunto dei livelli altissimi quotidianamente, come sai. Un altro elemento che li spinge alle trattative, un elemento a sé stante ma che sicuramente influisce pesantemente sull'opinione pubblica americana, è ottenere la liberazione di un detenuto, il sergente Bertal, che è da più di quattro anni è detenuto dai talebani. Naturalmente, come dicevo, prima dicevo su questi problemi di linea, per i taleban, anche per i taleban da parte loro è stata un'operazione molto mediatica e uno dei loro principali obiettivi nell'aprire questo ufficio era appunto quello di crearsi, di ottenere una visibilità mediatica. Diciamo che si sono guardati bene dal rispettare quelle che a quanto pare erano, era un po' il copione che avevano predefinito assieme ai mediatori americani. Nel giorno dell'apertura si sono fatti riprendere dietro con, diciamo, la vecchia bandiera dell'emirato taleban degli anni 90.
Sì, che è quella che ha fatto tanto arrabbiare Karzai, no? Ha detto qua torniamo negli anni bui.
Non hanno assolutamente preso in considerazione l'attuale governo afghano come un possibile referente per le trattative di pace, ecco.
Sì.
Hanno più cercato di apparire come la rappresentanza diplomatica della guerriglia verso il mondo che non come dei mediatori intoccati di pace con il governo afghano.
Certo, fra l'altro Karzai continua a dire che questo tavolo negoziale è un linguaggio un po' diplomatico, però bisogna, come dire, saper leggere fra le righe. Dice devono essere condotti in seno nel nome del popolo afghano. È un tentativo suo di, come dire, riportare, no? Anche tutto ciò al suo ruolo. Lui negli ultimi tempi si è smarcato dagli americani, ha sentito il fiato sul collo da parte proprio dei talebani. Nel 2011 è stato ucciso il fratello, uno dei suoi collaboratori. Certamente il suo destino politico non è facile. E, in questo senso, quanto Karzai si gioca su questo braccio di ferro che sta tentando con i talebani lì sul tavolo di Doha?
Vi è una doppia partita politica, vi è quella del governo afghano nel suo insieme, se vogliamo, del mondo politico afghano. Karzai fa parte per rigettare un processo che sentono di non controllare pienamente e che sentono può a un certo punto bypassarli, può aggirarli. Questo puntare sul tasto nazionalista, questo criticare, condannare un processo, le interferenze straniere in un processo di pace, può riferirsi a un ruolo troppo protagonista dell'America, può riferirsi alle interferenze da parte di paesi vicini come il Pakistan che hanno, rivendicano un'influenza sulla leadership talebana, può servire a creare una coesione, a cercare di indurre artificialmente una coesione nei ranghi del governo afghano, giocando sul nazionalismo, che permetta all'attuale compagine politica, che è molto frammentata e molto attraversata da rivalità,
sì,
di sopravvivere a questo 2014, che si prospetta come un anno particolarmente critico per via del ritiro delle truppe ISAF, ma anche della transizione politica, delle nuove elezioni presidenziali, che qui si gioca la partita più privata, più personale di Karzai. Lui stesso fa uso di questa retorica nazionalista, cerca di presentarsi in maniera anche demagogica come il vero patriota afghano, sì, di fronte a questi grandi maneggi diplomatici, anche per aumentare le sue chance di riuscire, se non, visto che non può ripresentarsi per un terzo mandato alle elezioni, se non a rimanere al potere, almeno a pilotare un'elezione verso quello che potrebbe essere un suo possibile successore, una persona molto vicina a lui o addirittura, sì, un membro della sua famiglia.
Sì.
Nessun luogo è lontano.
Allora, quanto quella divisa, dicevo prima, può riunire, può stemperare certe logiche claniche e anche, se vogliamo, certi fattori etnici che per adesso sono rimasti sotto traccia? Nei Kandak afghani, cioè nei battaglioni, si trovano persone che 20 anni prima erano magari acerri nemici fra di loro. Prima di far rispondere Fabrizio Foschini questa mia solleticazione, questa mia provocazione, è utile ricapitolare, in vista del 2014, giustamente ricordava Foschini, il ritiro delle truppe ISAF, ricapitoliamo l'impegno delle forze straniere in Afghanistan e la storia di questa lunga, lunga missione.
Il 20 dicembre 2001 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approva una risoluzione con la quale autorizza il dispiegamento di una forza multinazionale denominata International Security Assistance Force, comunemente conosciuta con l'acronimo ISAF, con il compito di assistere le istituzioni politiche provvisorie in Afghanistan e mantenere un ambiente sociale sicuro attraverso il contributo ad azioni umanitarie e di ricostruzione. Dall'agosto del 2003 il contingente multinazionale è passato alle dipendenze della NATO. È la prima missione militare extraeuropea dell'Alleanza Atlantica, dopo che il vertice di Praga del novembre 2002 ha stabilito che le forze dell'Alleanza possano intervenire anche fuori dall'area dei Paesi membri, nell'ambito di un approccio globale per la difesa contro il terrorismo. In particolare, i principali compiti di ISAF sono sostenere le campagne di informazione e dei media, supportare i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, sostenere le operazioni di assistenza umanitaria, fornire assistenza ed aiuto alla riorganizzazione delle strutture di sicurezza dell'amministrazione ad interim, formare ed addestrare l'esercito e le forze di polizia locali. ISAF comprende 130.386 militari appartenenti a contingenti di 49 paesi. Il contributo maggiore è fornito dagli Stati Uniti con 90.000 unità, dal Regno Unito con 9.500 unità e dalla Germania con 4.800 unità. Alla stabilità del paese contribuiscono inoltre circa 180.000 soldati dell'esercito nazionale afghano. Il comandante della missione dal 18 luglio 2011 è il generale statunitense John Allen. Dal comandante di ISAF dipendono i 5 comandi regionali in cui è stato suddiviso il territorio della missione: North, West, South, East e Capital. Dal 2005 l'Italia ha preso la responsabilità di uno di questi 5 settori regionali, il Regional Command West, che comprende la zona di Herat e le province di Baghdis, Ghor e Farah. Attualmente il contingente italiano è costituito da 3.952 unità, comprendenti personale delle forze armate, della marina militare, dell'aeronautica militare, dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza. Nel vertice NATO di Lisbona del 19 e 20 novembre 2010 si è deciso il ritiro delle truppe entro il 2014, quando le forze afghane avranno verosimilmente assunto il totale controllo della sicurezza sul territorio.
Ecco, poi a rigor di cronaca, adesso il comandante è Danford, e a rigor di cronaca la domanda che tutti si fanno è: sono davvero in grado le truppe afghane di garantire la sicurezza sul territorio afghano? In realtà anche dopo il 2014 dovrebbero rimanere piccoli contingenti istruttori. E siamo con Fabrizio Foschini di Afghanistan Analyst Network per tratteggiare quello che è il futuro dell'Afghanistan. Da un lato a Doha si parla con i talebani, dall'altra parte è notizia delle ultime ore, degli ultimi giorni, si intensificano gli attacchi proprio da parte dei talebani contro le truppe ISAF e contro quell'esercito nazionale afghano. Da un lato si parla, dall'altro si spara. È una strana logica, Fabrizio, oppure, come dire, rientra nei canoni della guerra?
Beh, di questa guerra perlomeno, come affermato dagli stessi portavoce talebani, da Fahil Shahin, si continuerà a combattere, si continuerà a parlare. I Taliban, come dicevamo, hanno un obiettivo per adesso limitato per quello che riguarda le trattative. Anche loro puntano soprattutto a intanto il rilascio di alcuni dei loro leader principali ancora detenuti a Guantanamo, probabilmente in cambio della liberazione di questo militare americano, ma anche a conquistarsi una visibilità, diciamo, una rappresentanza diplomatica, una sorta di legittimità internazionale, che è sempre stato il punto più debole della guerra di Taliban, l'essere, diciamo, dei paria a livello diplomatico internazionale. Ma come dicevi giustamente, le operazioni militari, se possiamo chiamare così, diciamo, gli atti di violenza negli ultimi mesi si sono intensificati in maniera molto preoccupante. Quest'anno, secondo tutte le aspettative, purtroppo sarà molto peggiore dell'anno passato e tornerà, diciamo, il tipo di conflitto tornerà ai livelli di intensità del 2010-2011, che sono stati per adesso gli anni peggiori.
Ecco,
per quanto riguarda le forze di sicurezza afghane, sì, la tua domanda provocatoria, quanto conta questa divisa? Penso che sia una domanda fondamentale, perché accetto la provocazione. Quanto guadagna un militare afghano? Quanto è disposto a spendere ancora il mondo, la comunità internazionale, per finanziare la ricostituzione di questo elemento fondamentale delle istituzioni afghane? Per farla breve, giustamente, a partire dal 2001, quando sono nate queste nuove istituzioni afghane, e tuttora l'esercito nazionale, l'idea di un esercito nazionale viene vista in maniera positiva dalla popolazione,
sì,
come unica garanzia per evitare il ripetersi delle violenze di tipo etnico, di tipo,
sì,
settario, o semplicemente di milizia contro milizia che si combattevano per il controllo del territorio o del narcotraffico. Il problema è che l'esercito, parzialmente la polizia, quasi capillarmente, sono ancora attraversati da reti di potere, da reti clientelari che fanno capo ai passati signori della guerra, che si sono riciclati in buona parte nel mondo politico. Il loro futuro comportamento, la possibilità o meno che vi sia un collasso, una sorta di implosione di queste forze di sicurezza afghane, che ancora dipendono in parte da questi leader politici, diciamo leader di fazione, dipende dal comportamento delle elite politiche, cioè dalla loro capacità di sopravvivere al trauma del 2014, il trauma dell'elezione, della transizione del potere e il trauma del ritiro delle truppe, senza cominciare a combattersi e quindi a chiamare la lealtà che adesso le truppe, i soldati o la polizia danno allo Stato,
sì,
chiamarla a sé. E dall'altro dai finanziamenti futuri, ovvero dal tenore di vita che diciamo un soldato o un poliziotto possono aspettarsi, che diciamo gli incita, li stimola non commettere abusi, comportarsi secondo le regole,
certo,
difendere il proprio paese. E questi sono i contenuti del BSA, del Bilateral Strategic Agreement, che sta venendo discusso dagli Stati Uniti e dall'Afghanistan,
sì,
e il cui negoziato è stato interrotto come protesta da parte del governo afghano per le modalità dell'annuncio dell'apertura dell'ufficio Taliban in Qatar, come dicevamo.
Sì.
Questo negoziato, questo diciamo accordo strategico che
sì, andrà a stabilire quanto e quali aiuti ancora arriveranno al governo, che non sarà di Karzai ma del suo successore, per tenere in piedi, no, non solo questo esercito ma l'infrastruttura, insomma parliamo,
sì, sì,
di milioni e milioni di dollari.
La cooperazione strategica sul piano militare, quindi negozierà quanti addestratori americani rimarranno, quante basi, quanti soldati, quanti soldi.
Insomma, abbiamo detto niente. Grazie Fabrizio Foschini per essere stato con noi, buona serata, buon lavoro.
Buon lavoro a te, grazie.
Si parla di soldi, ha detto niente, giustamente Foschini, insomma, ricordava la motivazione. Gli afghani sono grandissimi combattenti, sono guerriglieri incredibili, però poi far parte di un esercito nazionale, quello è un'altra cosa. Allora, siamo in chiusura, non mi resta che ringraziare Benedetta Acri e Laura Faggin che hanno confezionato con me questa puntata, Carmelo Lauricella che le ha dato musica e ritmo. Io vi ricordo che l'appuntamento con la replica di questa trasmissione è alla domenica alle 22, però poi da lunedì in poi trovate sempre il podcast sul sito di radio24.it, l'appuntamento per nuovi temi e nuovi confini sabato prossimo ore 19:15. Un saluto da Gian Paolo Musumeci.